Sono l'esempio, lo dico.
Sì, benissimo. Benissimo. Eccoci qua. Domenica prossima è la 34esima del tempo ordinario, ossia la domenica di Cristo Re. La prima lettura è tratta dal libro di Daniele, nel capitolo 7, versetti 13 e 14, due soli versetti, la visione del figlio dell'uomo. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, nel prologo dell'Apocalisse, nel capitolo 1, i versetti da 5 a 8. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 93. Noi questa sera, rispondendo a un plauso generale della nostra platea, avremo a che fare col Salmo 1. Salmo 1. E quindi il brano evangelico.
Se non verrà l'eco della richiesta.
Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, dal versetto 33 al versetto 37. Abbiamo letto per diverse domeniche di seguito il Vangelo secondo Marco, che ha svolto un ruolo decisivo nel corso di questo anno liturgico, e in quest'ultima domenica ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18. Anche quest'anno giungiamo alla fine dell'anno liturgico, ossia alla fine del ciclo celebrativo di cui la Chiesa amministra sapientemente le scadenze, sempre identiche a se stesse e sempre nuove. Unico è il mistero che la Chiesa celebra, è il mistero di Cristo nostro Signore, che ha compiuto l'atto decisivo, morendo e risorgendo per la gloria del Padre. Mediante quell'atto noi tutti siamo stati salvati. In quel suo atto noi siamo stati battezzati e rivestiti di una nuova dignità, mentre il regno di Dio è stato instaurato. È regno del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il mistero trinitario avvolge l'universo, creato e redento. È il regno del Padre che ci ha voluto benedire, è il regno del Figlio che ci ha visitati e riscattati, è il regno dello Spirito che ci colma di energie santificanti. A conclusione dell'anno liturgico, la Chiesa celebra la festa solenne di Cristo Re dell'universo. Noi contempliamo la regalità divina, come essa si è manifestata a noi nell'incarnazione del Figlio di Dio. Noi celebriamo ancora una volta il mistero della nostra salvezza, che si è compiuta mediante la vittoria di Cristo, risorto dai morti e intronizzato presso il Padre. Contempliamo e adoriamo la regalità del Signore Gesù, il testimone fedele, come leggiamo nell'Apocalisse, e consegniamo le nostre vite perché siano totalmente immerse nella comunione con la vita delle persone divine, e finalmente Dio sia tutto in tutti. Amen. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura, come al solito, nel libro di Daniele, capitolo 7, versetti 13 e 14. Anna, puoi leggere.
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Grazie. Questa pagina, in realtà sono solo due versetti, il libro di Daniele viene citata poi più volte nel Nuovo Testamento, come sappiamo. Vediamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, dal versetto 33 al versetto 37. Pia, leggi pure.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 1. E ritorniamo alla tappa iniziale di un cammino. Il Salmo 1 assume in maniera inconfondibile le caratteristiche di una introduzione, ma un'introduzione che è a sua volta testimonianza e sintesi di un lungo percorso già compiuto. Questo ci riguarda tutti direttamente, ma questo riguarda esattamente la stessa composizione del libro dei Salmi, ossia del Salterio, perché il Salmo 1, e subito bisogna aggiungere anche il Salmo 2, costituiscono in maniera molto evidente la prefazione a tutta la raccolta dei salmi che seguiranno. Per cui il Salmo 1 e il Salmo 2 sono il frutto di una visione programmatica, ma che è anche ormai sintetica e ricapitolativa di tutto un percorso già compiuto, come avviene normalmente nelle prefazioni dei libri, che sono sempre le ultime pagine che si scrivono, ma vengono collocate in apertura del testo. E quindi il salmo che leggiamo si presenta a noi con la testimonianza di chi già ha alle spalle un'esperienza molto matura nel cammino della preghiera. Ma subito bisogna aggiungere e precisare: il cammino della preghiera coincide con il cammino della vita, anzi costituisce il criterio determinante per interpretare in modo qualitativo il valore del cammino che ci coinvolge tutti in quanto chiamati alla vita. E vedete, il nostro salmo si apre, guarda caso, con una beatitudine: beato l'uomo che. Non è sempre scontata per tutti i traduttori la maniera di intendere questa beatitudine. Certamente qui non abbiamo a che fare semplicemente con una prescrizione di ordine morale, anzi questo è certamente da escludere. Come si fa per essere brave persone nel mondo o cose del genere. e neanche abbiamo a che fare esattamente con un programma di vita coerente con la sapienza tradizionale. Qui tutto lascia intendere che abbiamo a che fare con una descrizione già frutto di una esperienza maturata nel corso di una lunga esperienza di vita, appunto vi dicevo come la prefazione che viene collocata all'inizio di un testo, ma quando ormai tutto il percorso che quel medesimo testo descrive in dettaglio è giunto a maturazione, ecco, un attestato che ci aiuta a contemplare cosa significa realizzare la vocazione alla vita e come vi dicevo e adesso verificheremo in maniera diretta, non c'è vocazione alla vita che si realizzi senza essere intrinsecamente qualificata come apprendistato nell'esercizio orante della relazione con il mistero di Dio sorgente della vita. Imparare a vivere e imparare a vivere nella relazione con l'iniziativa che chiama alla vita, è l'iniziativa di Dio nella gratuità del suo mistero. Parlare di realizzazione diventa allora fare uso di una terminologia che nel nostro linguaggio corrente allude normalmente a qualcos'altro. La realizzazione è l'attuazione di un progetto di vita che corrisponde al protagonismo dell'iniziativa umana. E il Salmo 1 in realtà ci parla di una realizzazione alla vita che è strutturata in maniera radicalmente alternativa. Radicalmente alternativa. Ed è una indicazione programmatica che peraltro è già il frutto di un'esperienza vissuta intensamente e con tutti i riscontri di chi ha compiuto un lunghissimo percorso ed è ritornato al principio. Dunque, beatitudine, se voi con lo sguardo rapidamente arrivate all'ultimo rigo del Salmo 2, anche lì incontriamo una beatitudine. Beato chi in lui si rifugia. Vedete, è la cornice che fa da inclusione. Salmo 1 e Salmo 2 insieme costituiscono la grande prefazione a tutto il Salterio. Dal Salmo 1 al Salmo 2, da una beatitudine all'altra, e del Salmo 2, se Dio vuole, parleremo quando sarà il momento, nel corso dei nostri appuntamenti settimanali. E, oltretutto, notate che sia il Salmo 1 che il Salmo 2 sono privi di una intestazione, mentre dal Salmo 3, fateci caso, sfogliate le pagine del Salterio e vi accorgete che tutti i salmi c'è un caso che possiamo adesso lasciare un po' sui margini in cui questo non avviene, ma tutti i salmi dal Salmo 3 al Salmo 41 sono intestati. I due salmi 1 e 2 costituiscono dunque una unità che è dotata di una sua propria posizione equivalente a un'indicazione programmatica che già peraltro custodisce in sé il valore di una testimonianza vissuta che è già il frutto di un lungo processo di maturazione nel cammino della vita, nel cammino della preghiera. Dicevo, Salmo 41, se voi, sfogliando le pagine per un momento solo, arrivate al Salmo 41, potete constatare che, lasciando da parte l'intestazione che ha il valore di una rubrica liturgica, il Salmo si apre con una beatitudine. Beato l'uomo che, se voi arrivate al versetto 14 del Salmo 41, l'ultimo versetto, incontrate una dossologia. Sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen, Salmo 41. E vedete, dal Salmo 1 al Salmo 41 un primo libretto, perché il Salterno in realtà si compone di 5 libretti. E il primo libretto va dal Salmo 1 al Salmo 41, e guarda caso la cornice che inquadra adesso non semplicemente la prefazione ma tutto lo svolgimento del primo libretto è caratterizzata da questa sottolineatura circa il valore di una vicenda che è offerta a noi come l'occasione propizia per realizzare la vocazione alla vita. Beatitudine. Beato l'uomo che, dal Salmo 1 al Salmo 41, beato l'uomo che. Ne parleremo pian piano nel corso delle settimane, dei mesi, se Dio vuole, finché ci sopporterà. Intanto, vedete, vi dicevo, un primo libretto, ma i libretti sono 5. 5, anche di questo ci renderemo conto, ma non è una novità per molti di voi. E sono 5 esattamente perché l'antico redattore di questo strumento che è predisposto per l'esercizio della preghiera è testimone di una posizione di ascolto che fa costantemente riferimento ai 5 scritti di quella che nella tradizione corrente di Israele si chiama Torah, e cioè i 5 scritti del Pentateuco, la parola mediante la quale il Dio vivente si è manifestato, si è presentato, è intervenuto, si è introdotto nella storia umana, ha impostato una conversazione, un rapporto di vita, di alleanza. 5 sono gli scritti. E 5 sono adesso gli scritti mediante i quali sono tracciate le strade della risposta, dall'ascolto alla risposta. E dunque, vedete, noi siamo coinvolti in una vicenda che già per definizione ci pone in un atteggiamento di ricerca che è segnato dalla pazienza e dalla gratitudine con cui si accoglie e si custodisce il dono della parola, la Torah, quella parola che è divenuta una raccolta di scritti che ormai hanno acquisito il loro valore di riferimento imprescindibile, ed ecco in questa posizione di ascolto noi siamo presi per mano e educati nella prospettiva di una corrispondenza all'iniziativa di Dio che qui subito ci viene indicata come la strada maestra per dare realizzazione alla nostra vocazione alla vita. Fatto sta, vedete, che noi ritorniamo al Salmo 1 e vediamo di prendere direttamente contatto con questo testo. Sono pochi versetti, conosciamo senz'altro bene prima testimonianza orante nella serie delle voci che man mano emergono e assumono un'eloquenza sempre più spiccata nel corso del lungo cammino. Il Salterio ne è l'eco magistrale. Conosciamo forse a memoria questo salmo. Vediamo di osservare più da vicino il testo. E vedete, il Salmo si apre con una beatitudine, come già abbiamo constatato, che è indirizzata a un uomo anonimo, non meglio identificato, un'espressione molto, molto generica. Beato l'uomo che, c'è esattamente anche l'articolo determinativo, è proprio l'uomo che, beato l'uomo che. Quest'uomo è anonimo, ma quest'uomo evidentemente è qui sulla soglia dell'intero Salterio, una figura che ci rappresenta tutti, siamo tutti già interpellati da questa beatitudine, come se già qualcuno si congratulasse con noi quando appena siamo sulla soglia di una sorprendente avventura. Ma è anche vero, vedete, che pure noi che ci troviamo adesso qui alle prese con il versetto 1 del Salmo 1 siamo reduci da tante tappe di altri lunghi percorsi già compiuti e riceviamo direttamente, personalmente, tutti e ciascuno di noi questo segno di congratulazione. Beato l'uomo che, ed ecco, l'uomo che è l'identità di questo personaggio viene subito caratterizzata da una triplice negazione. Noi aspireremo forse a avere di quest'uomo immediatamente una descrizione che metta in risalto gli elementi positivi della sua figura. Invece il Salmo si apre con una triplice negazione. Quello che quest'uomo non è, non è. Beato l'uomo che, e qui vedete tre volte la negazione, tre verbi, in crescendo, come adesso constateremo, in modo tale da contrapporre questa figura singolare di quest'uomo anonimo che comunque viene citato come un individuo che lì per lì ci appare solitario e ben contenuto dentro i limiti di una sua vicenda molto circoscritta, e la relazione di quest'uomo con una realtà plurale che si impone in maniera massiccia, sembra proprio in maniera dominante. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, così leggo nella mia Bibbia. Vedete, lui citato al singolare, ben contenuto entro i limiti della sua particolare identità l'impatto con una realtà pesante, massiccia, ingombrante. Queste presenze plurali sono manifestazioni di un quadro che dà una forma organizzata, che comporta addirittura una definizione di valore culturale, una progettualità che è diffusa come un riferimento a cui la moltitudine umana sembra fare affidamento, il consiglio degli empi, una progettualità dominante, la via dei peccatori e dunque comportamenti di fatto che si impongono come una necessità a cui sembra che sia necessario universalmente adeguarsi, la compagnia degli stolti. Qui abbiamo a che fare con addirittura un atteggiamento beffardo e sprezzante, su cui adesso ritornerò, che sembra proprio approfittare di questa posizione massiccia assunta da coloro che dominano la scena del mondo, approfittarne con spavalderia truffaldina, vedete, rispetto a questa realtà che fa da quadro e da quadro che si impone come non solo un dato oggettivo, ma come una cultura che invade le coscienze, come una gerarchia di riferimenti che si impongono come dei doveri, addirittura di ordine morale. Come mai? Il nostro povero uomo è tutto solo, può darsi che sia un po' ammalato, può darsi che sia un dissociato, può darsi che sia in difficoltà per qualche disgrazia che gli è capitata, possiamo compatirlo, ma certamente è disadattato. Non va, possibile che non gliene vada bene nemmeno una. E notate il crescendo, perché in primo luogo possiamo immaginare una specie di processione e non segue il concetto, esce dalla processione, esce dal corteo. In secondo luogo non indugia nella via dei peccatori, arriva il momento in cui lui se ne va per un'altra strada, è vero, ma occasionalmente la strada che egli percorre incrocia la strada percorsa da quell'altra processione e non si ferma neanche a salutare, allora è anche maleducato, allora è proprio rinunciato a approfittare anche delle occasioni propizie per comunque prendere fiato. Non indugia nella via dei peccatori, non incontri occasionali, lui sta ormai camminando in altra direzione, ma non indugia. E poi, per di più, vedete, non siede in compagnia degli stolti. E qui, compagnia degli stolti. Già, dove qui non abbiamo a che fare più con un corteo che cammina su una strada, in forma processionale più o meno ordinata e più o meno festosa e gloriosa e dominante in rapporto all'ambiente. Qui abbiamo a che fare una piazza ma è una piazza di un qualunque centro abitato, questa è l'esperienza comune, c'è spazio per tutti. Lui, il nostro uomo, potrebbe andare a sedersi dove vuole, con chi vuole, in piazza c'è il capannello di quelli che discutono di calcio, c'è quell'altro gruppo che invece parla di politica, c'è quelli che frequentano un certo bar, c'è quelli che invece si raccolgono attorno a un albero, una panchina, c'è spazio per tutti, e lui non va neanche in piazza. Non siede in compagnia degli stolti, dove vedete, dicevo poco fa, questo termine stolti traduce un'espressione rara in ebraico, che però ha attirato l'attenzione dei traduttori fin da epoca molto antica. Io stesso poco fa usavo il vocabolo beffardi. Kimchi, che in questo caso recupera poi una tradizione che già si è sviluppata nei secoli precedenti a quello in cui vive lui, sono quanti, possedendo una sottile conoscenza del male, si vantano, sparlano degli altri, li calunniano, li diffamano, se ne rivelano i segreti l'uno con l'altro. Dunque, una impietà, tale è il termine che già è comparso, ma che diventa come fiera di se stessa. Non solo un'impietà di fatto, gli empi, i peccatori, ma un'impietà che diventa presunzione di giudizio, un giudizio che assume il potere di calunniare, di bestemmiare, di deridere, ed è verbo tutto sommato abbastanza elegante, proprio squalificare coloro che non si adeguano a quello stesso regime di vita. Dice sempre Kimchi, una simile descrizione si adatta ai fannulloni che siedono oziosi, ed è per questo che Davide dice nel consesso dei beffardi non si è seduto, ma vedete, non il nostro uomo non cammina su quella strada, non si ferma agli incroci, non va a sostare occasionalmente, temporaneamente in quegli ambienti dove si condividono le chiacchiere tra amici, e dunque vedete, chi è quest'uomo? Il fatto è, vedete, che questo è il versetto 1 del Salmo 1, nel senso che non c'è modo di procedere se non si passa attraverso questa soglia. Questa soglia è imprescindibile, è il varco che bisogna affrontare per procedere. Per procedere, vedete, in modo coerente con quella beatitudine. Con quella beatitudine. E adesso, nel versetto 2, finalmente veniamo a sapere di lui quali sono le note costitutive del suo essere in forma positiva. Due verbi qui usati in modo affermativo, ma, c'è un bel ma tra il versetto 1 e il versetto 2, si compiace della legge del Signore, e la sua legge medita giorno e notte. È l'alternativa radicale, ma quell'alternativa che viene impostata qui all'inizio di tutto il Salterio, in una prospettiva che avrà bisogno di essere costantemente come dire, illustrata, costantemente confermata, costantemente illuminata, ma l'indicazione programmatica qui è formulata in una maniera così chiara che nessuno può sottrarsi all'evidenza delle cose. Due verbi servono a identificare il nostro pover'uomo, così sbattuto, così isolato, così messo alla prova, così schiacciato, così travolto, così espropriato di quella che sembra una dignità pubblica, un riconoscimento positivo nel contesto della vita umana, nella vita umana nel senso che è una vita sociale, nel senso che è anche un linguaggio sociale, è anche una cultura condivisa, e l'uomo si compiace della legge del Signore. Vedete che qui nel versetto 2 compare per due volte il termine Torah, la legge. Soltanto che legge non, in ebraico non vuol dire quello che intendiamo comunemente noi, è il rivelarsi del mistero. E quello che noi stiamo adesso constatando come la nota che definisce in termini positivi finalmente il nostro personaggio è che in un modo o nell'altro si è reso conto che c'è un mistero che solitamente chiamiamo Dio, che ha qualcosa da dire, che è presente, che sta operando a modo suo, che ha un suo linguaggio e fa di tutto per farsi intendere e per instaurare una conversazione. Se ne è accorto, ha percepito, ha intuito, ha cominciato a prendere sul serio questo richiamo, in modo tale che è quello che subito possiamo affermare a suo riguardo. Abbiamo a che fare con un uomo che ha assunto un atteggiamento di ascolto come determinante per il cammino della sua vita, e ascolto rispetto alla Torah, rispetto a questa voce che nella gratuità della sua iniziativa sta dicendo qualcosa che coinvolge e ristruttura intrinsecamente tutto l'impianto della sua vita. Il primo verbo usato qui, si compiace, è contento, questo sì. Vedete, poco fa poteva sembrarci quasi un po' matto, quantomeno è un matto contento, si compiace, ci ha preso gusto, ci sta prendendo gusto. Ci si trova e si rende conto che quel discorso che man mano gli sta entrando dentro, che man mano sta trasformando, che man mano sta filtrando il suo vissuto in tutte le sue componenti, ma gli trasmette un'esperienza di consolazione che altrimenti non aveva mai avvertito in altri contesti, in altri momenti, passando attraverso altre relazioni. Si compiace della legge del Signore, della Torah, e in più dice la sua legge medita giorno e notte. Ecco il secondo verbo, dove il verbo meditare per noi in italiano ha un significato piuttosto intellettuale, una riflessione solitaria di chi si mette a pensare. In ebraico il verbo usato qui è un verbo molto concreto, sarebbe il caso di tradurre piuttosto con mormorare, borbottare, qualche volta forse può essere anche brontolare, ruminare. Questa maniera di intendere le cose diventa poi molto comune nella tradizione dei padri della Chiesa, un esercizio di ascolto che, vedete, lo mette in relazione con una parola che egli sta assimilando, la sta masticando, la sta rimuginando, e questo in rapporto al fatto che quella parola che ascolta man mano si deposita nei luoghi interiori della sua vita, nelle zone impervie e inesplorate dell'animo umano. Anzi, è come se lui stesso restasse stupito, constatando come man mano che accumula materiale e lo depone negli spazi interiori che va scoprendo in se stesso, è stupito per come questi spazi siano immensamente più ampi di quello che lui stesso aveva mai potuto prevedere o supporre. Ed ecco, man mano che accumula, è come se scavassero nell'animo suo spazi, cunicoli, zone oscure e per lui precedentemente nascoste, che diventano luoghi interiori in cui la parola che sta ascoltando man mano prende dimora e poi viene ripensata, rimuginata, rielaborata e masticata e prosegue nell'esercizio di questo ascolto che costituisce ormai il filo conduttore della sua vita. Lui si accorge che non c'è limite, che non c'è modo di esaurire la ricchezza sovrabbondante della parola che ascolta, e non c'è modo di esaurire la capienza interiore dell'animo suo come luogo in cui quella parola va a depositarsi. La sua parola medita giorno e notte. Giorno e notte, quanti giorni e quante notti, vedete, qui non è questione di un'occasione, un momento, qui è questione di una vita impostata adesso in maniera alternativa. Ecco l'alternativa rispetto a quella iniziativa dominante di cui davano prova quelle figure massicce che occupano la scena del mondo, e adesso il riferimento a un'altra iniziativa. L'uomo ha le prese con l'ascolto di una parola che man mano diventa principio in grado di ristrutturare tutto il sistema della sua esistenza umana. Tra l'altro, notate, già gli antichi commentatori ci tengono a precisare come nel versetto 2, vedete, nel primo rigo si parla di legge del Signore, nel secondo rigo si dice la sua legge. Potrebbe sembrarci una banalità, e invece non è così per i maestri della tradizione antica. Vedete, Rashi dice: prima il Salmo dice la Torah del Signore, ma dopo che lo studioso, che sarebbe quell'uomo, ha faticato in essa, la parola ascoltata, la Torah, per comprenderla, la Torah viene considerata sua proprietà e chiamata Torato, la sua Torah. Non è la Torah del Signore? Sì, è sempre la Torah del Signore, ma è sua. Vedete, è assimilata, è assorbita, è diventata parola fatta carne. Una prospettiva che già allude, anche se in maniera così molto discreta, a quell'itinerario della parola di Dio che giunge a trovare dimora nella carne umana. È la sua legge. E giorno e notte è diventata il riferimento dominante della sua vita. Così gli altri maestri si allineano nella interpretazione di questo versetto, come adesso a modo d'esempio citavo il caso di Rashi. È lui, tra l'altro, sempre ritornando addirittura al versetto 1, sapete che proprio di quell'uomo Eusebio dice che quest'uomo, siccome in ebraico c'è l'articolo Aish, beh, lui dice qui bisogna ricordare Genesi capitolo 2 versetto 23, quando il Signore Dio presenta la compagna a Adam, ecco Adam dice: osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta, Ish, Isha. E dunque Ish, Ish è lo sposo. E questo salmo dice, parla di lui, di Cristo che è lo sposo della Chiesa, subito il riferimento cristologico, ma vedete, per i padri della Chiesa questo uomo è Cristo, questo uomo è colui che rappresenta la nostra realtà di esseri umani chiamati alla vita e chiamati alla relazione nuziale con la parola, a quella immersione nel mistero del Dio vivente che si rivela, che parla, che riempie, che ristruttura il nostro modo di stare al mondo. È una prospettiva nuziale, dice Eusebio. Bisognerebbe vedere se ci sono altri riscontri nell'ambito patristico, non lo so dire, ma l'indicazione di Eusebio è molto interessante. Vedete, siamo appena all'inizio del Salterio, è quello che poi, in una fase molto avanzata della storia della salvezza, ci verrà annunciato come l'incontro nuziale per eccellenza. La sapienza è la compagna della vita, è il mistero di Dio che si rivela come presenza che ci conferisce quella pienezza di disponibilità alle relazioni, quella capacità di stare al mondo, quella capacità di essere creature umane sposate all'universo in una prospettiva di comunione ecumenica e universale. Ma vedete, è un discorso che man mano matura attraverso tutta la storia della salvezza. E intanto, vedete, qui abbiamo a che fare con questo incoraggiamento. Sono già delle congratulazioni perché già l'esperienza è maturata in anticipo, ma è anche un'indicazione di percorso, l'ascolto interiore che diventa l'alternativa a quella empietà che si impone in maniera così pesante, così abusiva, così intransigente, quell'opinione pubblica che diventa dominio culturale, che diventa strumentalizzazione delle coscienze. Ed ecco, beato l'uomo che. Dopodiché il Salmo prosegue, vedete, versetto 3, dando un'indicazione di prospettiva. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Dunque veniamo a sapere adesso che quel personaggio che ci sembrava così sparuto e così in difficoltà nel rapporto con l'ambiente e il suo mondo, in realtà diventa adesso per noi testimone di una operosità che assume aspetti davvero commoventi. È un albero piantato lungo corsi d'acqua, dunque un albero che è in grado di produrre frutti anche nelle stagioni più impervie, e addirittura questo albero è sempre verde. È l'ascolto della parola che conferisce operosità all'esistenza umana. E il Salmo 1, vedete, ce ne parla con estrema disinvoltura e con la franchezza di chi in questa prospettiva già ha acquisito esperienze decisive che sono incontrovertibili. la vita che matura e porta frutto, dove, vedete, maturare e portare frutto significa relazioni, significa relazioni gratuite, relazioni di accoglienza, relazioni di affidamento, relazioni di, che costruiscono positivamente le dinamiche della vita. Questo stare al mondo per vivere in modo tale da diventare strumenti nella gratitudine per come si assorbono i doni della vita, strumenti al servizio della vita di altri, vicini, lontani. La vita del mondo sarà come albero piantato in un corso d'acqua. Dunque, vedete, un'immagine che peraltro è anche dotata di un certo fascino per la bellezza del fogliame, la bellezza della scena e la delicatezza anche del quadro che ci chiama ad ascoltare il gorgogliare delle acque che scorrono, la frescura della vegetazione, ma la fecondità, la positività, la operosità, una vita che diventa docile strumento al servizio di quella parola che è creatrice della vita e che diventa benedizione per la vita del mondo. E qui adesso il Salmo prosegue, vedete, versetti da 4 a 6, con una ripresa a riguardo di quella alternativa che noi abbiamo già messo a fuoco e che ci è stata presentata come un dato urgente e necessario. Ed ecco, ci è stata data un'indicazione di prospettiva, l'albero sempreverde che porta frutto. Non così gli empi, dice adesso il versetto 4. Adesso siamo di nuovo ricondotti a un confronto, e a un confronto, vedete, così come è possibile rendersene conto nel tempo necessario perché gli eventi si sviluppino lungo le derive che man mano la storia degli uomini va assumendo. E dunque non così gli empi, ritornano quei tali di cui leggevamo fin dal versetto 1, ma come pula che il vento disperde. Dunque una realtà fatiscente, inconcludente, una realtà farraginosa, sì, un peso che si imponeva in maniera dominante, che adesso, vedete, si traduce in una moltitudine di frammenti che il vento disperde, come pula. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, già. E qui, vedete, abbiamo a che fare un giudizio non nel senso di un tribunale come potremmo immaginare noi, ma è il confronto. Vedete, è una situazione che è andata man mano maturando nella coscienza di quell'uomo, perché il rapporto con quell'ambiente che lo condizionava e in modo molto pesante è un rapporto che man mano è stato oggetto di un discernimento interiore. Quell'uomo che ha intrapreso un cammino in alternativa con quella impietà beffarda e abusiva, dominante, in realtà è proprio colui che di tutto questo ha vissuto in una posizione di ascolto l'intensità, la radicalità di un discernimento che riguarda il suo vissuto, il suo modo di stare al mondo, che riguarda la vocazione alla vita. Ascolto della parola. Vedete come il cammino della preghiera è il cammino di coloro che si stanno man mano educando nel discernimento della vocazione alla vita e nell'attuazione di tale vocazione. E qui vedete gli empi non reggeranno, una realtà fatiscente, una fragilità insostenibile, irrecuperabile, una vicenda che fa della empietà un fallimento inevitabile, una rovina. Quella impietà è rovinosa. È rovinosa la maniera di una presenza che frana, una presenza che si dissolve, ma vedete, è un discernimento che è attivato nell'animo del nostro e nel vissuto del nostro uomo dal momento che l'ascolto della parola che lo sta filtrando, lo sta educando, lo sta abilitando nel discernimento e gli conferisce la lucidità di chi prende atto di come quella empietà sia rovinosa, come quella iniziativa del protagonismo umano che vuole affermarsi in se stesso padrone della vita, quella iniziativa è il vero danno per la vocazione alla vita. Il protagonismo dell'iniziativa umana che vuole affermarsi come abilitata a realizzare la vocazione alla vita, la sperpera, la spreca, l'uccide, la fa morire. È l'empietà che uccide la vita. E vedete, tutto questo è il frutto di un discernimento che il Salmo 1 prospetta qui in maniera programmatica come un'indicazione di percorso, ma che è già il frutto di tutta una lunga avventurosa ricerca che ha segnato il cammino di una vita e anche il confronto poi con molteplici altri itinerari di vita. E qui, vedete, dice il versetto 5, perciò, stavo già leggendo, non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. E qui una novità, perché probabilmente veniamo a sapere che quell'uomo che abbiamo incontrato tutto solo e così messo alle strette, messo in difficoltà, oggetto contestazione, preso da tanti affanni, bisognoso lui di soccorso per affrontare quel cammino di discernimento di cui ci siamo considerati, lui è diventato un'assemblea di giusti. Assemblea di giusti, e vedete, si parla di giusti al plurale. E si usa il termine assemblea, che è il termine che serve a indicare una comunità che ha una sua consistenza ormai organica. Una comunità di giusti, dove dire giusto, vedete, qui significa dire una figura umana abilitata a interloquire con il mistero del Dio vivente, e appunto una figura umana che sta assumendo con dignità e consapevolezza la capacità di una risposta, di una corrispondenza all'iniziativa di Dio, l'ascolto della parola che diventa risposta. E d'altronde tutto l'itinerario che si prospetta, noi lo sappiamo già, è impostato in questa ricerca di una corrispondenza rispetto all'iniziativa del Dio vivente. E qui vedete un'assemblea di giusti, è l'ascolto della parola che diventa principio di comunione, che diventa fondamento di comunità, che diventa il grembo generativo da cui nasce l'umanità redenta, un'umanità che qui viene senz'altro descritta come ormai un'entità comunitaria che assume senza pretesa di dominare, di strumentalizzare nulla e nessuno, ma ha una sua fisionomia inconfondibile, è l'assemblea dei giusti, è l'ascolto della parola che costituisce il principio fondativo di una comunità di esseri umani che nell'ascolto, nella preghiera, possiamo ben dire, sì, ma vedete, intraprende il cammino del necessario discernimento circa le scelte, le relazioni, in modo tale che la vocazione alla vita trovi finalmente attuazione, finalmente realizzazione, quella vocazione alla vita rispetto alla quale nella nostra condizione umana noi siamo in esilio, dal giardino in poi siamo in esilio dalla vita, e qui vedete è l'itinerario del ritorno, della conversione alla vita, del ritorno della conversione al giardino della vita che si prospetta attraverso la pazienza, la continuità, la coerenza e l'impegno di questo discernimento interiore che costantemente filtra l'empietà e la rimette in discussione e la rimuove, che è l'ascolto della parola. Ascolto della parola. E allora qui, ecco, e ci fermiamo, vedete, il versetto 6 aggiunge: il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Attenzione a questo versetto, ritorna qui il nome del Signore, era comparso nel versetto 2, la legge del Signore, adesso qui il Signore veglia, alla lettera qui usato il verbo yada, vuol dire conosce, il Signore conosce, è quella conoscenza affettuosa, è quella conoscenza premurosa di cui tante volte abbiamo parlato leggendo testi antichi e Nuovo Testamento, il Signore conosce, dunque il Signore, vedete, è presente, è operante, la parola ascoltata è motivo di relazione diretta, sempre più intensa, sempre più intima, sempre più vitale con Lui, che è il protagonista della vita. Il Signore conosce il cammino dei giusti, dove i giusti, vedete, di nuovo sono citati così, quei soggetti che erano in forma comunitaria già collocati al loro posto precedentemente, e i giusti al plurale sono dei viandanti, sono in cammino, c'è una strada, è la strada della vita, ma che fa tutt'uno con la strada della preghiera, fa tutt'uno con l'apprendistato alla scuola della parola ascoltata, nella relazione con il Signore vivente, che conosce, che accompagna, che illumina la strada, con tutte le fatiche che questo comporterà, con tutte le incertezze, con tutti i momenti anche di necessaria verifica rispetto al mantenimento dell'intenzione, la coerenza dell'itinerario e tutto il resto. Beh, qui dice: ma la via degli empi andrà in rovina. Notate, In ebraico è lo stesso termine, derech, derech, strada. In latino San Gerolamo ha voluto tradurre dapprima con via e poi con iter. La via degli empi andrà in rovina. E notate comunque come le due affermazioni non sono simmetriche, perché nel primo rigo il soggetto è il Signore, nel secondo rigo il soggetto è la strada. Signore veglia, il Signore custodisce, il Signore conosce. La strada degli empi va in rovina. Vedete, questo per dire quell'empio, che poi è quel carico di empietà che affligge la nostra condizione umana, va rovinando, si va sciogliendo, si va disintegrando, va precipitando. È esattamente la prospettiva, come già mi esprimevo poco prima, di un movimento franoso, incontenibile, una vera e propria rovina, va in rovina quella strada. Perché, vedete, il punto d'arrivo del Salmo 1 non consiste in un giudizio discriminante, per cui ci sono i giusti che adesso godono di questo beneficio massimamente consolante, per cui camminano sulla strada lungo la quale il Signore li conduce, ci sono invece gli empi che sono oggetto di una condanna che li cancella. Perché, vedete, quella rovina di cui si parla qui è quella condizione in cui si trova l'umanità, e non in modo generico, l'essere umano e ogni essere umano e ognuno di noi quando è senza strada. E allora, vedete, è quell'essere ridotti a quella condizione di smarrimento, di esilio dalla vita, che esattamente costituisce il punto di partenza per l'uomo definito beato all'inizio del Salmo 1. Vedete, quell'andare in rovina è l'occasione finalmente propizia per ritrovarsi senza strada, smarriti, in esilio. Ed ecco, è la inevitabile sorte che è imposta alla empietà che si disintegra, e nella nostra condizione umana quel processo di disintegrazione coincide con la presa di coscienza dello smarrimento, coincide con quella che adesso possiamo ben considerare l'occasione provvidenziale per ritrovarci come quell'uomo che finalmente è messo in grado di ascoltare la parola del Signore. Ecco, fermiamoci qua. E spostiamo allora l'attenzione. Abbiamo letto i versetti del capitolo 18 che costituiscono il brano evangelico di domenica prossima. Siamo nel Vangelo secondo Giovanni, siamo alle prese con il racconto della passione, il racconto della passione che nel Vangelo secondo Giovanni si sviluppa nei due capitoli 18 e 19. Il racconto si costruisce in cinque sezioni e c'è una cornice, vale la pena subito di segnalarla, ma è un dato noto, suppongo, a tutti voi. La cornice è il richiamo al giardino. Capitolo 18, versetto 1, Gesù ha detto questo, quello che è avvenuto nel cenacolo, uscì, con i suoi discepoli andò al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli, un kippos, giardino. Vedete che gli evangelisti, se no si parla del Getsemani, il nostro evangelista Giovanni parla di un giardino, kippos. E se voi arrivate alla fine del capitolo 19, versetto 41, ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, lì dove Gesù viene deposto, il cadavere di Gesù viene deposto. Vedete, da un giardino al giardino, tutto il racconto è incorniciato così. Ma dire giardino, vedete, non è una sorpresa per nessuno. È il giardino della vita, è il giardino per antonomasia, è il giardino da cui i progenitori sono stati espulsi, è il giardino rispetto al quale noi siamo in esilio, ed ecco, tutto il racconto della passione del Signore è incorniciato all'interno di questo riferimento al giardino, da quel luogo al di là del Cedron dove Gesù trascorre la notte in orazione, al giardino nel quale il cadavere di Gesù morto sulla croce viene deposto. E noi all'interno di questo racconto abbiamo a che fare con la terza sezione. La prima sezione è quello che avviene al di là del Cedron, e Gesù viene arrestato. Seconda sezione, il processo di Gesù davanti all'autorità giudaica, il sommo sacerdote. Ogni sezione poi è costruita con dei quadri che l'evangelista Giovanni sa elaborare e connettere con molta sapienza letteraria e sapienza poi teologica. La terza sezione è quella centrale, che è anche la più ampia, il processo di Gesù davanti all'autorità romana, Pilato. Si va dal versetto 28 del capitolo 18, vedete, metà del versetto 28. Era l'alba, ecco, da qui comincia la terza sezione, quella centrale, il processo davanti a Pilato. Si arriva al capitolo 19, versetto 16. Allora consegnò loro perché fosse crocifisso. Terza sezione centrale, che si articola in sette quadri, sette. Poi la quarta sezione, quello che avviene quando Gesù ormai è crocifisso, il Calvario, anche lì poi quadri che sono costruiti in modo tale da valorizzare il messaggio teologico, e la quinta sezione, la sepoltura. La terza sezione, la nostra, noi siamo alle prese con un quadro che è interno a questa sequenza di quadri che man mano l'evangelista costruisce con molta sapienza, approfittando di una dislocazione degli spazi tra interno ed esterno, per cui Pilato deve spostarsi all'esterno per parlare con i giudei e poi ritorna all'interno per trattare con Gesù, e così questo andirivieni si distinguono i quadri che compongono poi la sequenza dell'intera vicenda. Dunque, notate che nel versetto 28, ho appena letto, inizio di questa terza sezione, alba. Era l'alba. Se voi arrivate ormai alla fine di questa stessa terza sezione, versetto 14 del capitolo 19, era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno, dall'alba a mezzogiorno. Dunque è la luce che si espande, è la luce che irrompe, è la luce che invade, è la luce che esplode a partire da quella notte fino a mezzogiorno, e mezzogiorno è il momento in cui Pilato condanna a morte Gesù. dall'alba a mezzogiorno. I sette quadri sono costruiti secondo uno schema concentrico, su cui adesso non riflettiamo tanto perché non è il momento, ma vale sempre la pena di tenerne conto. Il primo, il settimo, il secondo, il sesto, il terzo, il quinto, il quarto è quello centrale, lo schema concentrico. Dunque, in più notate ancora come qui, versetto 28 del capitolo 18, l'alba, e i giudei non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, cioè l'agnello pasquale. L'agnello pasquale, il Pasqua. E nel capitolo 19, versetto 14, laddove si parlava appunto del mezzogiorno, preparazione della Pasqua, è in atto la preparazione della cena dell'agnello pasquale. Secondo Giovanni, quello è il giorno della festa. Per i sinottici il giorno precedente sarebbe stato quello della cena pasquale. Lasciamo da parte questa discussione. Per l'evangelista Giovanni non c'è dubbio, nel momento in cui Gesù verrà crocifisso, ancora nel pomeriggio di quel giorno, è lo stesso tempo nel corso del quale nel Tempio vengono immolati gli agnelli per la cena della festa. E dunque Pasqua, l'agnello pasquale, vedete, questo implica immediatamente la memoria dell'evento che ha dimostrato la vittoria della sovranità di Dio. Dio che vuole sempre la liberazione degli uomini schiavi, sempre, perché Dio vuole condurre gli uomini a vivere nella gratuità della relazione con Lui. Lui, perché è Lui che chiama alla vita e chiama dunque alla relazione con Lui, che è il protagonista nella gratuità, nella libertà, nella purezza dell'amore. Per questo il ricordo dell'antica liberazione dalla schiavitù in Egitto, poi fu la sosta presso il Sinai, l'alleanza e tutto il resto. Bene, e sullo sfondo vedete questo richiamo alla Pasqua, rimane molto efficace per quanto riguarda l'interpretazione di quello che adesso, quadro dopo quadro, sta avvenendo. Il nostro quadro è il secondo nella serie, dal versetto 33 al versetto 38. Il nostro lezionario si ferma al versetto 37, ma adesso questo non ci riguarda. E già vi segnalavo una corrispondenza nella costruzione complessiva della sezione con il sesto quadro nel capitolo 19, dal versetto 8 al versetto 11. Vedete che nel primo quadro, 18, versetto 28 e poi di seguito fino a 32, che cosa succede? Succede che le autorità si presentano a Pilato per chiedere la condanna a morte di Gesù. Ecco. È l'alba, ricordate, Pilato deve uscire perché loro non vogliono entrare per non contaminarsi. Che accusa portate contro quest'uomo? Versetto 29. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. No, a noi non è consentito mettere a morte. Questo è l'obiettivo da raggiungere, bisogna metterlo a morte. Ma qual è l'imputazione? Qui non emerge, non è dichiarata. Si adempivano così le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Vedete, per questo i giudei, come li chiama Giovanni, si rivolgono a Pilato, perché fanno appello a lui in quanto ha il potere di dare la morte. Questo è il potere del sovrano, in questo caso è l'autorità di Cesare, è l'autorità romana, è l'autorità dell'impero che domina quel mondo in quell'epoca, ma è il potere dell'empietà, certo, il potere di dare la morte, il potere di dare la morte. Per questo si rivolgono a Pilato, perché a lui spetta questa competenza sovrana, regale, dominante, garanzia dell'ordine pubblico, il potere di dare la morte. Il potere dell'impietà? Già, così diceva a suo modo il Salmo 1, ma vedete che qui il quadro nel versetto 32 si è concluso con il ricordo che questa morte è quella di cui Gesù già ha parlato. Perché? Perché Gesù già ha parlato della sua morte come di innalzamento, e questo significa quella morte che è di coloro che vengono crocifissi, innalzati in quanto crocifissi, ma questo è il modo di dare la morte dell'autorità imperiale, dell'autorità che ha il potere, dell'autorità che in questo caso è rappresentata da Pilato. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire, il versetto 32. Vedete che se voi tornate per un momento al capitolo 12, dopo che Gesù ormai è entrato a Gerusalemme, capitolo 12, vedete il versetto 31, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, ecco qui, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Questo diceva, ecco, questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Aveva detto che doveva morire di questa morte. Di quale morte? Questa morte, la morte per innalzamento, cioè la crocifissione. Ma è anche vero, vedete, che innalzamento è sostantivo, ipsosis, ma il verbo corrispondente, ipsum, è vocabolo che allude all'intronizzazione. È un innalzamento nel senso della crocifissione. Così doveva morire? Così fanno morire i condannati romani? Per questo si rivolgono le autorità a Pilato, e anche l'intronizzazione. Se voi ritornate per un momento al capitolo 3, vedete, compare questo verbo fin dal tempo dell'incontro e della conversazione con Nicodemo, capitolo 3, versetto 14. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna. Bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, dunque nella conversazione con Nicodemo. Più avanti nel capitolo 8, ancora questo medesimo verbo che allude all'innalzamento in quanto crocifissione, all'innalzamento in quanto intronizzazione. E capitolo 8, versetto 28, qui Gesù a Gerusalemme dialoga con i farisei che lo vogliono contestare. E capitolo 8, ecco qui, versetto 28, disse allora Gesù: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, niente meno che l'epifania gloriosa per antonomasia, io sono il nome santo del Dio vivente, allora saprete che io sono, è il roveto che ardeva nella pianura al tempo di Mosè e non si spegneva, io sono, e non faccio nulla da me stesso ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Dunque, come deve morire Gesù? E Pilato è interpellato perché si dia da fare per trovare la maniera di condannare a morte Gesù. E, vedete, nel capitolo 12, che abbiamo avuto sotto gli occhi qualche momento fa, nel versetto 31, Gesù, abbiamo letto quelle poche righe poco prima, Gesù dice: ora il giudizio di questo mondo, il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Dunque, Gesù ha parlato di quella sua morte come del conflitto con il principe di questo mondo. Parlava della morte, di come sarebbe stato condannato a morte, ma il conflitto con il principe di questo mondo, che sarà gettato fuori. L'avversario qui è Archon tu cosmu tutu, di questo mondo, il dominatore, il padrone, il governante di questo mondo, ma è l'avversario che vorrebbe imporre il suo potere sulla vita dando la morte. E questo, vedete, è l'eredità che l'umanità si porta dietro fin dal tempo del giardino. Quando il potere di dominare la vita viene, identificato con il potere di dare la morte. Dominare la vita, dando la morte. Fin dal tempo del giardino. Ma così, vedete, viene esercitato il potere di Cesare, per dire il caso di Pilato, direttamente implicato, in quanto è lui che è in grado di condannare a morte. Il potere di Cesare, come il potere di qualunque altra istanza umana che voglia dominare la vita in nome della sua propria iniziativa, quello che diceva il Salmo 1, sapete, laddove l'iniziativa umana in forza di se stessa e della sua autonoma capacità di autorealizzazione vuole dominare, gestire, realizzare la vita, ha il potere di dare la morte, è in grado di dare la morte. Ma questa è la storia che viene dal giardino, giunge fino a noi. Lo diceva il Salmo 1, ha il potere di rovinare. Quella iniziativa umana che vuole gestire la vita in nome di se stessa ha il potere di dare la morte. E anzi, questo potere di dare la morte diventa la garanzia che autorizza quella certa istanza umana a affermarsi come dominatrice della vita. Pilato, vedete, adesso è stato interpellato, ritorniamo al nostro brano evangelico, ed è lui che deve trovare l'imputazione valida per condannare a morte Gesù. E infatti subito, vedete, esercita il suo mestiere. Versetto 33: Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei, ecco, ha trovato l'imputazione. Nessuno ne ha parlato fino a questo momento, nessuno gliel'ha detto, lo dice lui. Tu sei, infatti Gesù risponde, ma dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Ma sono io forse giudeo, vedete, un po' strafotente, un po' scantonato, povero Pilato, deve fare il suo mestiere, lui deve istruire una causa, è un rappresentante del diritto, in termini ufficiali, in termini solenni, tutto dipende da lui, magistrato inquirente, magistrato giudicante e anche cancelliere, tutto il resto, e anche notaio, e tutto il diritto è riferito a lui, è prerogativa sua, è competenza sua, e ha trovato l'imputazione in base al quale istruire una causa che motivi una condanna a morte. Sei tu re dei giudei? Re dei giudei, già. Ci siamo, ecco, adesso la conversazione tra Gesù e Pilato, che prende spunto dal fatto che Gesù è stato consegnato, perché Pilato gli dice, ma mi hanno consegnato, ti hanno consegnato a me, sei stato consegnato, vedete il versetto 30, dice, sei re, non sei re, ma perché, cosa vuol dire? Sono i giudei che l'hanno consegnato fin dal versetto 30, se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato, ma non c'è un'imputazione, sappiamo già che lui è meritevole di una condanna. E nel versetto 35 è Pilato che dice, la tua gente, insomma i sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? E io ho trovato il motivo per dare un senso a questo processo per il quale sono stato interpellato. E dunque Gesù è stato consegnato. Ma cosa vuol dire? Vedete che qui abbiamo a che fare con il punto di maturazione di un cammino che viene da lontano, tra l'altro da un pezzo noi sappiamo di Giuda che è il traditore, che è il consegnatore, il verbo paradidone, e il tradito è il prodottis, dunque sì, questo lo sappiamo da un pezzo, colui che consegnerà dal capitolo 6, capitolo 12, capitolo 13, a più riprese, Giuda, povero Giuda, colui che sarà traditore che consegna. Ma in realtà proprio nel capitolo 13, se voi ritornate ancora per un momento a quella pagina, c'è di mezzo il diavolos, dice qui il divisore, nel capitolo 13, il versetto 2, mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, cioè di consegnarlo, Gesù sapendo eccetera eccetera, Gesù lava i piedi, dunque versetto 2, più avanti nel versetto 27, sempre durante l'ultima cena, Gesù spezzato i bocconi da distribuire ai suoi discepoli e anche a Giuda Iscariota. E allora, versetto 27, dopo quel boccone Satana entrò in lui e Gesù quindi gli dice, quello che devi fare, fallo al più presto. Dunque, il divisore che vuole dimostrare l'irriducibile potere della cattiveria, divisore, il potere della cattiveria, che è il potere di dominare la vita dando la morte. E vedete, non è una prospettiva lontana da noi, fuori di noi, estranea a noi, è tutt'altro. Il potere di dominare la vita, di gestire la vita, di essere padroni della vita, dando la morte. In tutto questo, vedete, c'è sempre di mezzo la libertà di Gesù, lo stesso Gesù che adesso, proprio qui, nel corso dell'ultima cena, spiega le cose come stanno, manifesta la sua piena consapevolezza circa la piega drammatica che prendono gli avvenimenti, è lui stesso che dice a Giuda, fa quello che devi fare sollecitamente. Ma di quale consegna si tratta allora? Intanto, vedete, Pilato vuole precisare l'imputazione che gli consenta di, come ho detto e ripetuto in tanti modi, gli consenta di dominare la vita dando la morte, gli consenta di esercitare il suo potere. Sì, questo è il potere di Cesare, questo è il potere della iniziativa umana che fonda in se stessa la prerogativa di realizzare la vita degli uomini e la presunzione di un'iniziativa umana che sia, voglia affermare come protagonista nella realizzazione della vita umana è causa di morte. Il Salmo 1, vedete, ha impostato l'alternativa in maniera radicale fin dall'inizio di un lungo percorso che peraltro è già il punto d'arrivo di tante altre tappe affrontate nel corso di una lunga, lunghissima ricerca. È l'ascolto della parola. È l'iniziativa del Dio vivente, è l'iniziativa gratuita di colui che è protagonista della vita, è la Torah, diceva il Salmo 1, è questa irruzione continua, progressiva, penetrante, incalzante di quella corrente di vita che gratuitamente proviene dal grembo del Signore e interpella, muove, educa, struttura, converte, rieduca dalle fondamenta tutto il nostro modo di affrontare il cammino della vita. E Pilato, vedete, è naturalmente condizionato da quella che è di fatto la soffocante obbedienza alla logica del potere che vuole dominare la vita dando la morte. E allora, vedete, così si decidono le cose nel conflitto tra poteri, stando sempre alle misure della nostra condizione umana, dove iniziative, prese di posizione, assunzione di prestigio in contrappunto, in contraddizione, in conflitto tra poteri, dove possiamo subito anche ridire conflitto tra regalità che sono di questo mondo. E infatti è Gesù che parla di un'altra regalità. Ricordate i versetti che leggevamo e che conosciamo, risuonano molto familiari nelle nostre orecchie. Ma dunque sei re, e il mio regno non è da questo mondo. Se il mio regno fosse da questo mondo, è il versetto 36, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è da qua giù. Allora sei re, dice Pilato, c'è un'altra regalità che ha un'altra origine e nello stesso tempo è una regalità attiva in questo mondo, non è una regalità appesa alle nuvole del cielo, è attiva, è presente, è penetrante nelle cose del mondo, ma è un'altra regalità. E infatti qui Gesù parla di un'altra voce, di mezzo un'altra voce. Io sono re, Per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. C'è un'altra voce in alternativa, vedete, tra l'altro qui ho usato il sostantivo fonì, voce, ma nel versetto 33, all'inizio del nostro brano evangelico, Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare, questo fece chiamare Fonisen, Pilato fece chiamare, ma è un intervento imperioso il suo. Fece chiamare, è la voce del padrone, è la voce del dominatore, è la voce del potente. Fece chiamare Gesù, c'è un'altra voce, ed è, vedete, quella voce che è stata già precedentemente citata in tanti modi nelle pagine del Vangelo, ricordate soprattutto quella pagina dedicata alla figura del pastore, la voce del pastore nel capitolo 10, la voce del pastore che sa come chiamare le pecore una per una con il loro nome, come le pecore riconoscono la voce del pastore e il pastore conosce le sue pecore, la voce del pastore, ed è l'eco della voce a cui Gesù stesso sta rispondendo. Infatti, vedete, se ritornate ancora una volta al capitolo 12, leggevamo quei versetti 30, 31, 32, ripartiamo dal versetto 27 del capitolo 12. Gesù a Gerusalemme dice: ora l'anima mia è turbata, che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce, ecco, una voce che è un tuono, fonì. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. E allora la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, e altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù risponde: questa voce non è venuta per me ma per voi. Questa voce, vedete, è la voce del Padre che chiama il Figlio all'esercizio glorioso della regalità. Il Figlio che è veramente l'ascoltatore per antonomasia, è in Lui che la parola è divenuta carne umana, quello che il Salmo 1 ci consentiva di intravedere, ma appena appena, intanto siamo convocati tutti e ciascuno di noi per intraprendere quel cammino, ma qui già, vedete, siamo alle prese con quell'ascolto della voce che in Gesù manifesta quella condizione filiale che rivela la gloria del Padre. Per Gesù c'è di mezzo la verità. Qui nel nostro brano evangelico, vedete, per questo sono venuto, dice, per essere re. Ma cosa vuol dire essere re? Rendere testimonianza alla verità. La verità, vedete, adesso qui nel versetto 37 non ha a che fare con la verità dei concetti o dei ragionamenti secondo il nostro linguaggio corrente, ma la verità è la rivelazione operosa del mistero di Dio, la rivelazione fedele, la rivelazione efficace, la rivelazione che trova riscontro, è la verità. E poi naturalmente ci sono tanti testi che potremmo prendere in considerazione, ma non in questo momento. E intanto vedete che qui certamente riscontriamo l'allusione a quei testi dell'Antico Testamento in cui la verità è intesa come la stabilità del trono di Dio. Pensate al Salmo 85, versetto 11, al Salmo 89, versetto, non ricordo bene, forse 15, la verità è la stabilità del trono di Dio, Dice, siamo molto lontani dal nostro modo di intendere la verità come il corretto funzionamento del ragionamento umano. La testimonianza di Gesù coincide con la sua fedele volontà di fare della sua vita un dono di comunione con gli uomini fino a morire dando la vita, ecco, da rendere testimonianza alla verità. È la missione affidata al Figlio, che nella sua carne umana affronta adesso la morte degli uomini come dimostrazione di un atto d'amore che lo conduce fino a morire dando la vita. Vedete come la prospettiva in realtà si ribalta in maniera clamorosa. La pretesa di dominare, di gestire, di possedere la vita dando la morte. Ed ecco, Gesù è il testimone della verità di Dio nel momento in cui è in grado di affrontare la morte per dare la vita. E per questo Gesù è re, perché rende testimonianza alla verità. Ed è lui che spiega a Pilato come stanno le cose. Se voi per un momento ancora spostate lo sguardo in avanti e arriviamo al sesto quadro, quello che sta in contrappunto al nostro secondo quadro, capitolo 19, versetto 8, leggiamo così. All'udire queste parole, perché nel frattempo vedete i giudei hanno invocato ancora una volta la morte, bisogna liberare qualcuno, sì, ma non lui, Barabba, e Gesù è stato portato fuori, esposto allo sguardo pubblico, ecco l'uomo, crocifiggilo. All'udire queste parole, versetto 8, Pilato ebbe ancora più paura, ed entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù, riprende la conversazione con Gesù, ma di dove sei tu? E Gesù non gli diede risposta. Allora gli disse Pilato: ma non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, hai il potere di metterti in croce. Tra l'altro Pilato ha detto e ribadito più di una volta, è innocente, l'ha detto pubblicamente. Dunque, non è che hai il potere, è una necessità, è una logica conseguenza di una vicenda processuale nella quale è emersa l'innocenza del presunto imputato. Dunque, ho il potere di dare la morte. Lo sai questo? Che io ho il potere di dare la morte. Vedete il dramma del potere umano. E là dove gli uomini sono soggetti alla schiavitù di morire, adesso vedete Gesù dice versetto 11 del capitolo 19: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Cosa vuol dire questo? Ci sono quelli che l'hanno consegnato, il povero Giuda, ma i giudei, ma e le autorità e quei tali, e tutto un contesto, e tutto un carico pesante di complicità ambientali, culturali, religiose, quel corpulento e massiccio schieramento di empi che dominavano la scena all'inizio del Salmo 1. Ma dice Gesù, io non vado incontro alla morte perché sono stato consegnato da costoro, ma sono stato consegnato dall'alto. Vedete che questo è l'esercizio supremo della libertà. La libertà di morire per un puro motivo d'amore che riduce la stessa morte al servizio della vita. Vedete, qui Gesù sta dicendo: guarda che io non muoio perché tu mi condanni, muoio perché questa è la verità di Dio. Muoio perché questa è la figliolanza in me che corrisponde alla paternità di Dio. Vedi che io muoio non in obbedienza a te che dai la morte, ma muoio per un motivo d'amore che riduce la morte in obbedienza a quella parola creatrice che chiama gli uomini alla vita. Già. Il potere empio dell'iniziativa umana è ridotto in obbedienza alla parola di Dio che ha trovato risposta nella carne umana del Figlio. È il principio del cammino di conversione alla vita per tutti gli uomini che sono esuli dal giardino. E in qualche modo, vedete, è una premessa rispetto a quella prefazione a tutto il Salterio che è il Salmo 1. Io non muoio perché tu mi condanni a morte, ma io muoio in obbedienza a una parola creatrice che fa di questo mio morire un principio generativo di vita per l'umanità esule dal giardino. Ecco l'uomo. Allora vedete qui quel che leggiamo nel versetto 5 del capitolo 19. Ecco l'uomo quando Gesù dopo essere stato malmenato con un mantello di porpora, con la corona di spine portato in pubblico. Ecco l'uomo, ma ecco il re. Così vanno le cose, vedete, fino all'ultimo atto di Gesù nel racconto dell'Evangelista Giovanni. Quando Gesù con voce regale, capitolo 19, più avanti, nel versetto 30, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: è compiuto! E chinato il capo, spirò, dove questo spirò in greco dice consegnò lo spirito, paredo che to pneuma, consegnò lo spirito, è la voce regale di Gesù, è la voce del pastore, è la voce del figlio che riecheggia la verità del padre, il segreto del padre, l'intimo inesauribile flusso di vita che scaturisce dal grembo del Dio vivente. Consegnò lo spirito, dove vedete il verbo consegnare qui adesso, dopo tutti quei testi nei quali è stato questo stesso verbo usato per parlare di Giuda, per parlare dei giudei, per parlare di quelli che hanno consegnato a Pilato, e come lo stesso Pilato poi consegna a Gesù perché sia crocifisso, ed ecco, è lui che consegna lo spirito, il soffio della vita. Vedete quel soffio che nel Salmo 1 sparpagliava i frammenti dell'impietà, sbriciolava la durezza del cuore umano, rimuoveva la presunzione del potere regale che vuole affermare il proprio dominio sulla vita, dando la morte. Consegnò lo spirito, e laddove l'impietà degli uomini è prigioniera di una rovina, quella di cui ci parlava il Salmo 1, una rovina mortale, il modo di morire di Gesù in ascolto della voce ha instaurato il regno della vita. E allora ci fermiamo.